Settima traccia del diario di Anna Frank. Venerdì 21 agosto 1942. Carissima Kitty, solo adesso questo è diventato un vero nascondiglio. Il signor Kluger ha voluto coprire la porta di accesso con uno scaffale, perché vengono fatte molte perquisizioni in cerca di biciclette nascoste. Ma ovviamente lo scaffale è girevole e si apre come una porta. È opera del signor Voschquil. Abbiamo messo al corrente il signor Voschquil del fatto che qui ci siamo nascosti noi sette e lui si sta facendo in quattro per aiutare. Adesso, se vogliamo scendere, dobbiamo prima chinarci e poi saltare. Dopo 3 giorni avevamo tutti la fronte piena di lividi perché continuavamo a sbattere contro la porta troppo bassa. Poi Peter ha cercato di risolvere il problema inchiodandoci sopra un cuscinetto imbottito di segatura. Vediamo se serve. Non studio un granché. Fino a settembre mi concedo una vacanza. Dopo papà mi darà lezione. Ma dovremo comprare tutti i libri di scuola nuovi. Nella nostra vita non ci sono molti cambiamenti. Oggi Peter si è lavato i capelli, ma non è che sia un fatto eccezionale. Il signor Van Dan e io bisticciamo sempre. Mamma mi tratta come se fosse una bambinetta, non lo sopporto. Per il resto va un po' meglio. Peter non mi è più simpatico che all'inizio. È un ragazzo noioso, se ne sta a poltrire tutto il giorno a letto. Ogni tanto fa qualche lavoretto di falegnameria e poi torna a dormire, che stupido. Questa mattina la mamma ha fatto un'altra delle sue terribili prediche. Siamo sempre di opinioni diametralmente opposte. Papà è un tesoro, anche se a volte mi tiene il muso per 5 minuti. Fuori c'è bel tempo e fa caldo e noi ne approfittiamo il più possibile andando a sdraiarci sul letto pieghevole in soffitta dove da una finestra aperta entra il sole. Tua Anna. 21 settembre 1942. Aggiunta. Ultimamente il signor Van Don è molto gentile con me. Approfitto e me la godo. Mercoledì 2 settembre 1942. Cara Kitty, i signori Van Dan hanno litigato da matti. Non avevo mai visto niente di simile, perché mamma e papà non si sognerebbero mai di scagliarsi l'uno contro l'altro in quel modo. Il motivo era talmente futile che non valeva nemmeno la pena di dire una parola. Ma non siamo tutti uguali. Ovviamente è molto imbarazzante per Peter, che è proprio in mezzo. Però nessuno lo prende più sul serio perché è terribilmente frignone e pigro. Ieri era talmente sconvolto perché aveva la lingua blu anziché rossa. Lo strano fenomeno è sparito con la stessa rapidità con cui si è presentato. Oggi il signorino va in giro con una grossa sciarpa attorno al collo e poi si lamenta per un dolore alla schiena. Parla anche di dolori al cuore, ai reni e ai polmoni. Un vero ipocondriaco, si dice così, no? La mamma e la signora Van Dan non vanno particolarmente d'accordo. Pretesti per scontri ce ne sono a pizzeffe. Tanto per citare un piccolo esempio, ti dirò che la signora ha tolto dall'armadio comune della biancheria tutte le sue lenzuola, salvo 3. Dà per scontato che la roba della mamma deve bastare per tutta la famiglia. Ci resterà con un palmo di naso quando scoprirà che la mamma ha seguito il suo buon esempio. Poi è furente che non si usi il nostro servizio di piatti, ma il suo. Cerca sempre di scoprire dove abbiamo messo i nostri piatti. Sono più vicini di quanto non pensi, perché sono in soffitta, negli scatoloni, dietro una montagna di materiale pubblicitario della Opecta. Finché restiamo qui nascosti, i piatti saranno irraggiungibili. Tanto meglio. Io sono terribilmente maldestra e ieri ho rotto una delle fondine del servizio della signora. Oh! Ha esclamato lei infuriata. Vedi di stare un po' attenta, è l'unico che mi resta. Devi sapere, Kitty, che le due signore qui parlano un olandese tremendo. Degli uomini non oso dir niente, si offenderebbero a morte. Ti scandalizzeresti a sentirle parlare. Noi non ci vediamo più, correggerle non serve a niente. Quando ti scrivo della mamma e della signora Van Dan, tieni presente che non userò il loro linguaggio originale, ma la forma corretta. La settimana scorsa la nostra vita monotona ha subito una piccola interruzione causata da un libro che parla di donne e da Peter. Devi sapere, infatti, che Margot e Peter hanno il permesso di leggere quasi tutti i libri che il signor Kleiman ci presta, mentre questo, in particolare, gli adulti preferivano tenerlo per sé. È bastato questo per stuzzicare la fantasia di Peter. Quali cose proibite ci sarebbero mai state in quel libro? Di nascosto lo sottrasse a sua madre, mentre lei era di sotto a chiacchierare, e se lo portò su, nel sottotetto. Gli andò bene per 2 giorni. La signora Van Damme l'aveva scoperto subito, ma non disse niente, fino a quando non se ne accorse il signor Van Damme. Lui si arrabbiò molto, prese il libro e credette di aver così chiuso la questione. Non aveva tenuto conto, però, della curiosità di suo figlio, che dopo il duro intervento del padre non era affatto diminuita. Voleva a tutti i costi trovare un modo per finir di leggere quel libro più che interessante. La signora, intanto, aveva chiesto alla mamma che cosa ne pensasse. Alla mamma non pareva adatto Margot, ma per il resto non le sembrava che ci fosse niente di male. «Tra Margot e Peter c'è una grande differenza, signora Van Damme», spiegò la mamma. «Tanto per cominciare, Margot è una ragazza, e le ragazze sono sempre più mature dei ragazzi. In secondo luogo, Margot ha già letto diversi libri e non va in cerca di cose che le sono proibite. Terzo, Margot è molto più matura e giudiziosa, logica conseguenza di 4 anni di scuola superiore». La signora Van Damme era d'accordo, ma trovava sbagliato il principio di far leggere ai ragazzi libri per adulti. Intanto Peter aveva trovato il momento adatto in cui nessuno pensava al libro. Di sera, alle 7:30, quando tutta la famiglia ascoltava la radio nell'ufficio privato, si portò ancora il suo tesoro in soffitta. Alle 8:30 avrebbe dovuto essere giù di nuovo, ma visto che il libro era così coinvolgente, si dimenticò di controllare l'ora e stava scendendo dalla scala proprio quando entrò suo padre. Quello che è successo è facilmente immaginabile. Uno schiaffo, un colpo, uno strattone, il libro sul tavolo e Peter in soffitta. La situazione era la stessa quando la famiglia si mise a mangiare. Peter restava di sopra. Nessuno si curava di lui. Sarebbe andato a letto senza cena. Mangiavamo chiacchierando spensieratamente, quando all'improvviso si sente un fischio acuto e tutti appoggiano le forchette e si guardano pallidi e spaventati. Poi sentiamo la voce di Peter attraverso il tubo della stufa. «Tanto io non scendo!» Il signor Van Damme salta su. Il tovagliolo cade per terra. Col viso paonazzo grida «Adesso ne ho proprio abbastanza!» Papà lo prende per un braccio, temendo il peggio, e i 2 signori salgono in soffitta. Dopo molto scalciare e divincolarsi, Peter viene chiuso nella sua stanza e continuiamo a mangiare. La signora Van Damme avrebbe voluto conservare una fetta di pane e burro per il figlioletto, ma il marito era irremovibile. «Se non chiede scusa, lo farò dormire in soffitta». Noi abbiamo protestato, perché spedirlo a letto senza cena ci sembrava già abbastanza come punizione. Peter avrebbe potuto raffreddarsi e non potevamo chiamare un dottore. Peter non chiese scusa e finì di nuovo in castigo, in soffitta. Il signor Van Damme non si curò più di lui, ma di mattina si accorse che il letto di Peter era stato usato. Alle 7 era di nuovo in soffitta, ma papà riuscì a convincerlo, con le buone, a scendere. 3 giorni di musi duri e silenzi testardi. E tutto è tornato normale. Tua, Anna. Lunedì, 21 settembre 1942. Cara Kitty, oggi ti racconto le novità generali dell'alloggio. Sopra il mio divano letto è stata montata una lampadina, in modo che se sento sparare posso tirare la cordicella. Per il momento, però, non è ancora possibile, visto che la finestra sta socchiusa giorno e notte. La sezione maschile dei Van Damme ha fabbricato una dispensa molto utile, con autentiche reti antimosche. Questo capolavoro finora si trovava nella stanza di Peter, ma adesso è stato sistemato in soffitta, dove fa più fresco. Al suo posto è rimasta un'asse. Gli ho consigliato di metterci il tavolo con una tovaglia carina e di appendere al muro l'armadietto dove ora c'è il tavolo. Sarebbe una stanzetta simpatica, anche se non mi piacerebbe dormirci. La signora Van Damme è insopportabile. Continua a sgridarmi dal piano di sopra, perché chiacchierò sempre. Ma quello che dice mi entra da un orecchio e mi esce dall'altro. Adesso la madama ne è inventata una nuova. Non vuole più lavare le pentole. Se c'è dentro ancora qualche avanzo, lei non lo mette in una coppetta di vetro, ma lo lascia lì. Così dopo si deve buttare. E poi, quando Margot dopo pranzo ha molte pentole, lei ha anche il coraggio di dire: «Oh, povera Margot, quanto lavoro!» Ogni 2 settimane il signor Clayman mi porta un paio di libri per ragazze. Sono entusiasta della serie di Up the Hill. Cissy van Maxveld mi piace particolarmente. Follia d'estate l'ho già letto 4 volte e mi fa ancora morire dalle risate. Con papà sto preparando l'albero genealogico della famiglia e intanto lui mi racconta qualcosa di ognuno. Gli studi sono ripresi. Mi dedico molto al francese e ogni giorno studio 5 verbi irregolari. Però ho già dimenticato moltissimo di quello che avevo imparato a scuola. Peter ha ripreso sbuffando a fare i compiti d'inglese. Sono arrivati solo un paio di libri di scuola. Avevo già portato da casa una scorta di quaderni, matite, gomme, etichette. Pim, che è il diminutivo di papà, insiste sulle lezioni di olandese. Io sono d'accordo di dargliele, in cambio dell'aiuto che mi dà lui in francese e nelle altre materie. Però fa certi sbagli incredibili. A volte ascolto Radio Orange. Recentemente ha parlato il principe Bernardo. Nota al testo. Radio Orange è la radio del governo olandese in esilio, a Londra. Fine della nota al testo. Verso gennaio dovrebbe nascere il figlioletto, diceva il principe Bernardo. Lo trovo carino. Qui non capiscono perché io appoggi tanto gli Orange. Un paio di sere fa si parlava del fatto che, tutto sommato, sono ancora abbastanza somara. Così, il giorno dopo, mi sono rimboccata le maniche, perché davvero non ho voglia di fare la prima a 14 o 15 anni. Poi hanno stabilito che non posso leggere praticamente niente. La mamma, attualmente, ha signori, signore, servitori, che ovviamente io non posso avere. Margot sì. Devo prima maturare un po', come la mia sorellina, che è così dotata. Poi abbiamo parlato di quanto sono ignorante in filosofia, psicologia e fisiologia. Queste parole difficili sono andate a cercarle su Könen. E in effetti non ne so niente. Però l'anno prossimo sarò più matura. Ho scoperto con orrore di possedere un unico vestito con le maniche lunghe e 3 maglie di lana per l'inverno. Papà mi ha autorizzata a farmi un maglione di lana bianca. La lana non è molto bella. Speriamo almeno che sia calda. Ci restano ancora un po' di vestiti a casa di amici, ma purtroppo potremo averli solo dopo la guerra, se ci saranno ancora. Proprio quando ti sto scrivendo di lei, la signora Vandon è arrivata e zac, io ho chiuso il quaderno. Senti, Anna, non è che mi faresti dare un'occhiata?
No, signora.
Anche solo l'ultima pagina?
No, neanche quella, signora.
Ovviamente mi era venuta la tremarella, perché proprio su quella pagina non avevo scritto un gran bene di lei.
Tua Anna.
Venerdì, 25 settembre. Cara Kitty, papà ha un anziano conoscente, il signor Dreher, un uomo sui 75, molto duro d'orecchio, malato e povero, che ha al fianco, come una sorta di noiosa appendice, una donna 27 anni più giovane di lui, anche povera, con le braccia e le gambe cariche di braccialetti e anelli veri e finti dei bei tempi che furono. Questo signor Dreher ha già procurato a papà un bel po' di seccature, e ammiravo sempre papà per l'infinita pazienza con cui sopportava le sue telefonate. Mamma, quando eravamo ancora a casa, aveva suggerito a papà di mettere davanti al telefono un grammofono che ogni 3 minuti ripetesse: «Ma certo, signor Dreher!» e «No, signor Dreher!» perché tanto lui non capiva niente delle risposte dettagliate che papà gli dava. Oggi Dreher ha telefonato in ufficio e ha chiesto al signor Kluger se non potesse passare da lui. Kluger non ne aveva voglia e voleva mandare Mip. Mip ha telefonato per disdire. Poi la signora Dreher ha telefonato 3 volte, ma visto che Mip per tutto il pomeriggio faceva finta di non esserci, al telefono doveva imitare la voce di Pip.
Sotto, in ufficio, e anche sopra, tutti ridevamo a crepapelle. E adesso ogni volta che squilla il telefono, Bip dice «È la signora Dreher!» E Mip scoppia subito a ridere e risponde in modo poco cortese. «Eh sì, dite pazzerelle come questa, non ce n'è altre al mondo. I direttori e le ragazze si divertono un sacco. A volte, di sera, salgo a chiacchierare un po' con i Vandan. Mangiamo un biscotto alle tarme». La scatola dei biscotti era in un armadio con il termicida. E ci divertiamo. Recentemente si è parlato di Peter. Ho raccontato che Peter mi tocca spesso le guance e che non mi piace. E loro, da tipici genitori, mi hanno chiesto se non potevo voler bene a Peter, visto che lui sicuramente me ne vuole molto. Pensavo di rispondere «Oddio!» e invece ho detto «Oh no, figurati!» Poi ho detto che Peter è impacciato e che mi sembra un po' timido. Succede a tutti i ragazzi che non hanno ancora avuto molti contatti con le ragazze. Devo dire che il comitato dell'alloggio segreto, sezione uomini, ha un sacco di fantasia. Senti un po' che cosa hanno escogitato per far avere nostre notizie al signor Brooks, rappresentante della OPECA, conoscente e custode dei nostri beni. Mandano una lettera battuta a macchina a un commerciante, cliente indiretto della OPECTA nelle Fiandre zelandesi. Lui deve compilare un modulo a Cluso e rispedirlo usando la busta allegata. Sulla busta papà scrive l'indirizzo. Quando la busta torna dalla Zelanda, il modulo viene tirato fuori e sostituito con un messaggio scritto a mano da papà. Così Brooks lo può leggere senza destar sospetti. Hanno scelto proprio la Zelanda perché è vicina al Belgio e quindi è facile portare qualcosa oltre il confine. E poi nessuno può andarci senza un permesso speciale. Un normale rappresentante come Brooks non otterrebbe mai il permesso. Ieri sera papà ha fatto un'altra commedia. Era stanco morto e si è buttato sul letto. Visto che aveva freddo ai piedi, gli ho infilato le mie babbucce da notte. Dopo 5 minuti erano per terra. Poi gli dava fastidio la luce e ha cacciato la testa sotto le coperte. Ma quando abbiamo spento la luce, è sbucato fuori, pian piano. Era troppo comico. Poi qualcuno ha raccontato che Peter chiama Margot Secchia e d'un tratto, dalle tenebre, si sente la voce di papà. No, Secchiona. Mushi, la gatta, è sempre più carina con me, ma continuo ad avere un po' paura di lei. Tua Anna. Domenica, 27 settembre 1942. Cara Kitty, oggi ho avuto una cosiddetta discussione con la mamma. La cosa seccante è che scoppio subito a piangere, non ci posso far niente. Papà è sempre carino con me e mi capisce anche molto meglio di lei. Oh, in momenti come questi non riesco a sopportarla. Del resto anche per lei sono un'estranea, si vede. Non so neppure come la penso sulle cose più normali. Parlavamo di cameriere, che bisogna chiamare collaboratrici domestiche. Dopo la guerra verrà sicuramente preteso. Io non ero subito d'accordo e lei allora ha detto che parlo troppo spesso del dopo e che in questi momenti mi credo una gran dama, però non è affatto vero. E poi potrò bene costruire i miei castelli in aria, non è così grave e non c'è bisogno di prendersela tanto. Almeno il babbo mi difende, senza di lui credo proprio che non ce la farei. Nemmeno con Margot vado d'accordo, anche se nella nostra famiglia non ci sono mai scontri, come al piano di sopra. Per me non è sempre gradevole. Il carattere di Margot e quello di mamma mi sono così estranei. Capisco le mie amiche meglio di mia madre. È un peccato, no? La signora Vandan ha di nuovo un diavolo per capello. È spesso di cattivo umore e continua a far sparire sotto chiave le sue cose. Peccato che la mamma non risponda a ogni sparizione di qualcosa dei Vandan con una sparizione di qualcosa dei Frank. Certe persone sembra che provino un piacere particolare a educare non solo i propri figli, ma anche quelli degli altri, per esempio i Vandan. Margot non c'è bisogno di educarla. Per sua natura è la bontà, la simpatia e l'intelligenza in persona. Tutte le imperfezioni che lei non ha, le ho io. Più di qualche volta a tavola volano gli ammonimenti e le risposte offensive. Mamma e papà mi difendono sempre a spada tratta, Senza di loro non riuscirei a sopravvivere incolume ai continui attacchi. Anche se mi dicono sempre di chiacchierare di meno, di non immischiarmi e di essere più modesta, non ci riesco quanto vorrei. Se papà non fosse sempre così paziente, avrei già da tempo abbandonato ogni speranza di riuscire ad accontentare i miei genitori, che poi non pretendono molto. Se prendo poco di una verdura di cui proprio non ho voglia e mangio invece un po' più di patate, i Vandin, e soprattutto la signora, non riescono a darsi pace per il capriccio. «Prendi ancora un po' di verdura, Anna, su», mi sento subito dire. «No, grazie, signora», rispondo io. «Mi bastano le patate». «La verdura fa bene, lo dice anche tua madre. Prendine ancora», insiste lei, «fino a quando non interviene papà a difendermi». «E lei? Avresti dovuto essere a casa nostra? Lì almeno i bambini vengono educati. Che razza di educazione è questa? Anna è tremendamente viziata, io non le permetterei mai, se Anna fosse mia figlia». Con questa affermazione comincia e finisce ogni volta il suo flusso di parole. «Se Anna fosse mia figlia, beh, meno male che non lo sono». Ma per tornare sull'argomento educazione, ieri, alle interessanti parole della signora, seguì il silenzio. E poi papà rispose: «Io trovo che Anna sia molto ben educata. Almeno ha imparato che non è il caso di rispondere alle lunghe prediche. Quanto a quella della verdura, non le posso rispondere altro che: guardi nel suo piatto». La signora rimase interdetta, e ha ragione. Quel «guardi nel suo piatto» era naturalmente riferito proprio a lei, che di sera non sopporta i fagioli e nessun tipo di cavolo, perché le fanno venire una certa ventosità. Ma questo potrei dirlo anch'io. Che scema! Almeno avesse il buon gusto di non criticare me. È buffo vedere come la signora Vandin arrossisce in fretta. Io no, per fortuna, e la cosa, sotto sotto, le dà un fastidio tremendo. Tua, Anna. Fine della 7ª traccia, pagina 41.